Hola a todos los amigos de Radio Onda Roja. ¿Cómo estás? Esta es Note Cose e Ciudad. La modulazione di frequenza www.ondarossa.info. È qualcosa che non ci stancheremo mai di dire. Sostenete Radio Onda Rossa. Conmigo alla conduzione della trasmissione, mi hermano. Hola Fabio.
Hola Ale.
Hai visto con che padronanza
passo? Ma è stupido.
Penserai che sono madrelingua?
No,
in realtà c'ho solo uno zio che è stato una volta ad Acapulco, però niente di più. Come stai messo con spagnolo?
Male.
Dove sta il negozio delle scarpe?
Dove sta il negozio? Dove sta? Non ho capito la domanda.
Dove sta il negozio delle scarpe?
Non lo so.
Dove sta la zapateria? È il ciolo, no il ciolo, scusami Fabio, ti chiedo scusa veramente per questa gaffa. È il cacio, de Noantros.
Il cacio.
Vabbè.
Comunque il CD Pulp Fiction, vedo, adesso me l'ha detto, in grande forma oggi. Quasi ti lascio fare tutto a te.
Sì, qua stiamo con...
Mi metti quasi in imbarazzo.
Tequila, tacos, tutto ci abbiamo. Vabbè, donde vamos hoy, esta noche? Amigos de la noche, chi era? Renzo Arbores.
Quelli della notte, penso. Possiamo cominciare?
Vai. Donde vamos?
Dai, andiamo lungo la frontiera che divide Messico, si era intuito dallo spagnolo di Ale, lungo la frontiera che divide il Messico dagli Stati Uniti. Una frontiera che, come vedremo lungo la puntata, non è soltanto quella fisica, cioè il confine che separa i due stati, ma anche una frontiera che attraversa i sobborghi delle grandi metropoli americane che ospitano una numerosa comunità messicana, storicamente Los Angeles, ma negli ultimi 30 anni, parallelamente alla crescita dell'immigrazione messicana, anche New York, oggi ha una fortissima comunità messicana, una frontiera che è anche metaforica, una frontiera che ha anche voglia di evadere, voglia di farcela, voglia di fuggire.
Speranza.
Racconteremo, incontreremo anche qualche fatto storico, qualche cosa che ci aiuta a capire come questa frontiera è stata, è una frontiera molto liquida, nel senso che adesso non è più liquida affatto, però un tempo paesi come stati come California, Arizona, New Mexico e
Utah,
insomma, erano territorio messicano, oggi non
e
lo è più.
Poi il sud-ovest statunitense, no? Poi vedremo anche perché.
Lo dicono, guarda, un gruppo molto, forse il gruppo messicano più noto degli Stati Uniti, lo Tigres del Nord, pure loro li incontreremo in una loro ballata, dicono una frase molto efficace che spiega benissimo meglio di quanto sto facendo io il senso di questa puntata. Io non attraverso la frontiera ha attraversato la mia terra, però di questo ci avremo modo di parlarne lungo la puntata. Adesso quello che stiamo sentendo sotto, non so se...
Lo alzo un po'?
Vai, alza un po'. Ecco, questo che stiamo ascoltando è quello che ci ha dato lo spunto della puntata. Non siamo due pazzi, cioè noi
non stiamo cucinando.
Abbiamo scoperto un artista che si chiama Glenn Weyant, un artista sconosciuto, è un artista statunitense che ha avuto un'idea, non so se geniale o no, comunque un'idea semplice ma molto molto efficace per tutti i significati che si porta dietro, non da oggi, dal 2006. Lui ha cominciato a installare microfoni e altre strumentazioni elettroniche, oggetti di vario tipo, insomma, ha installato questi microfoni e queste apparecchiature lungo le sbarre d'acciaio che dividono i due paesi, che dividono Messico e Stati Uniti. In particolare questo l'ha fatto in Arizona, nel deserto di Nogales, non so come si pronuncia. Questo per dire anche che il muro di cui tanto si parla oggi e su cui Trump sta accelerando e su cui Trump sta puntando molto dal punto di vista politico già c'era, e non è appunto un fatto degli ultimi anni. Lui ha cominciato a registrare questi suoni che poi lui è si definisce un ecologista del suono, è anche un violoncellista, ma è noto soprattutto per questi
Sì, perché fa un sacco di happening anche lui, abbiamo scoperto, proprio in collaborazione con il Museo di Arte Moderna di Tucson, va proprio in questi luoghi di frontiere e comincia a suonare di fronte a un pubblico e poi tra l'altro registra, no? Anche.
Sì, insomma, comunque lui di fatto, diciamo, al di là del, cioè lui registra i suoni ambientali, i suoni in questo caso lui è molto legato a quella che credo sia la sua terra, all'Arizona, e al deserto dell'Arizona appunto. In questo caso dal 2006, dicevamo, ha installato queste apparecchiature lungo, proprio tra le sbarre d'acciaio che fanno questo, che separano in maniera fisica davvero terribile. Messico e Stati Uniti, e con questo materiale, poi materiale che ovviamente monta, ha montato questo materiale, l'ha collezionato, l'ha messo insieme in un'antologia che ha chiamato Sonic Anta. Sonic è una parola inglese che sta per sonoro, Anta invece in sanscrito vuol dire confine, fine del territorio conosciuto. Appunto, da queste due parole il significato di fatto è il suono del confine, che ci è piaciuto molto come espressione e a cui poi noi abbiamo
dato il titolo
di questa puntata. Per spiegare bene quello che è in mente Glen Wyant, leggiamo proprio uno stralcio di una sua intervista che abbiamo trovato in rete. Ricordo bene la prima volta che riuscì a sentirlo, il suono del confine, era bellissimo. Tutti i rumori, gli animali al pascolo, il vento, persino le conversazioni in lontananza, tutti mescolati insieme, il Messico e l'America fusi in un'unica armonia. La musica, proprio come gli elementi naturali, non conosce confini. Cioè, lui di fatto, quello che sta provando a fare ancora oggi, sta cercando di trasfigurare il muro da simbolo di visione a veicolo di un messaggio artistico. E nel corso della sua opera, però, dicevamo, il muro già c'era prima, però è innegabile, in questi ultimi anni si sta... il clima lungo la frontiera che divide gli Stati Uniti dal Messico si sta inasprendo. E inasprendosi il clima si inaspriscono, e con la politica, con insomma, cambiano anche i suoni che lui cattura. E dice ancora, questa è un'altra intervista: è strano, il vento quando soffia nel deserto si insinua tra i cactus, tra i cespugli ed emette un suono melodioso. Scusate, il vento quando soffia nel deserto si insinua tra i cactus, tra i cespugli ed emette un suono melodioso, rilassante, ma quando soffia attraverso le sbarre produce un suono molto diverso, quasi come un ululato. È inquietante. E adesso stanno arrivando nuovi suoni, come quelli dei droni, degli elicotteri. Il confine continuerà a cambiare. E aggiungiamo noi, con lui il confine cambiano anche i suoni. Però adesso, al di là del fatto che lo stiamo ascoltando mentre parlo, non abbiamo scelto di non farvelo ascoltare perché, come starete intuendo, non è proprio adatto.
Molto radiofonico.
Non è molto radiofonico, e certamente non è adatto a quest'ora, nessuno vuole rovinarvi la cena. Quindi abbiamo scelto di cominciare questa puntata con un artista che però non ha nulla a che fare col Messico, nel senso che non è messicano e non ha neanche origini messicane. Un'eccezione che troverete anche alla fine di questa puntata, anche l'artista con cui usciremo da questa puntata a questa caratteristica. L'artista con cui cominciamo lo conosciamo tutti, è Manu Chao.
Chi?
Manu Chao.
Mai sentito.
Vabbè, secondo me ti potrebbe piacere. Perché Manu Chao? Perché allora, un anno fa, a ottobre, è passato abbastanza in sordina, ha compiuto 20 anni, un disco che, anche qui mi ripeto, che abbiamo ascoltato tutti e che abbiamo, credo, più o meno amato tutti, Clandestino.
Ah, ho capito qual è.
È uscito adesso invece, non appunto non in contemporanea con il ventennale, ma poche settimane fa, durante a fine agosto, è uscita un'edizione deluxe dell'album, sia su vinile che su CD, si chiama Clandestino Bloody Border. Allora, la differenza con l'album originale consiste in tre inediti. Un inedito è un outtakes dell'album che non è entrata poi nel prodotto
finito,
diffuso nel 98. Poi c'è una nuova versione della title track di Clandestino, cantata da Calypso Rose. E poi, ed è quella che ci ascoltiamo, c'è una canzone che si chiama Bloody Border. Questa è una canzone che Manu Chao ha scritto apposta, perché ha scritto negli ultimi mesi. È una canzone che, Bloody Border, il confine insanguinato, il confine che divide Stati Uniti e Messico, l'ha scritto sull'onda di quello che sta accadendo in questi ultimi anni, che non sta a noi dirvi, che sapete benissimo. Cioè, in sostanza denuncia la condizione dei migranti, di chi, e non solo non sono soltanto i messicani, cerca di raggiungere gli Stati Uniti per avere condizioni di vita magari migliore. Quindi cominciamo, ho parlato fin troppo. Manu Chao, Bloody Border.
Arizona blues no more, Arizona rest no more, We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Sangina Arizona rest. Arizona rest, no more, no more. Bloody, bloody suspicious, being detained, being searched, being arrested. Bloody, bloody border. Immigration laws, Arizona crows. Sangina retires. Immigration laws, Arizona crows. No more. Bloody, bloody border. No more. Sangina retires. 287G. No more, no more. Bloody, bloody border. SB1070. Sangina retires. No more, no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blues.
Bloody, bloody border.
Arizona rest, no more. Arizona blues, no more, no more.
Bloody, bloody
suspicious, no more.
Being searched,
Sangina
retires.
Being detained, no more, no more.
Bloody, bloody border,
Sangina retires. No more, no more.
Bloody, bloody border.
287G, no more. SB1,
Sangina retires.
We want freedom to cross, cross the border. Freedom to cross, freedom to pass, it's everlast. Arizona blues, Arizona lose, no more. Arizona rest, no more. Maricopa blues, no more. Arizona blues, being suspicious, being searched, being detained, no more. No more, no more, no more. Being arrested,
bloody, bloody.
Immigration laws, Arizona crows, no more.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows, no more.
Bloody, bloody border.
Being suspicious, no more. Being detained, no more. Being searched, being arrested,
bloody, bloody
no more.
Border.
Oh, metti i nachos in mezzo, te lo dico subito, perché sui nachos veramente finiamo a litigare.
Stanno in mezzo?
No, stanno tutti di là. Io mi devo alzare, allunga il braccio.
Vabbè, quello non mi chiama battuta.
No, allora
io mi allungo, io mi allungo e ci arrivo.
La sta lì, va benissimo, me la versi, tu mi piace anche, però i nachos metteli in mezzo. Allora, come ci ha accennato Fabio, i rapporti tra USA e Messico sono sempre stati abbastanza difficili, conflittuali, delle relazioni sempre molto abbastanza particolari, diciamo. Questo cercheremo, anche senza nessuna pretesa, di vedere come, almeno per quello che ci riguarda, ovvero nell'ambito musicale, il contatto tra questi due grandi paesi e anche però di influenza reciproca. Il caso forse più emblematico è quello dei Chicani. Chi sono i Chicani? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Siamo al 2 febbraio del 1848, con la firma del trattato di Guadalupe Hidalgo si pone fine a 2 anni di conflitti, circa 63.000 morti. Nel trattato si stabilirono i nuovi confini, gli Stati Uniti vinsero questa guerra e il Messico sarà costretto a cedere il Texas, la California, il Nuovo Messico, gran parte dell'Arizona, gran parte del Nevada, lo Utah e il Colorado. All'atto pratico, circa 100.000 persone che il 2 febbraio dell'848 erano cittadini messicani, il giorno dopo si trovano improvvisamente a vivere in un nuovo stato, diventando di fatto anche una minoranza etnica, con tutto quello che purtroppo ne consegue, perché malgrado le buone intenzioni, i buoni propositi degli americani, poi alla fine discriminazione e sfruttamento hanno caratterizzato questo, diciamo, inglobamento, come si dice, Fabio, questo
inglobamento.
Tanto hanno capito. E da questo momento inizierà un flusso migratorio continuo dal Messico agli Stati Uniti. Si calcola, queste statistiche sono di qualche anno fa, oggi negli States ci sono all'incirca 35 milioni di latinos, 2/3 dei quali sono messicano-americani, ovvero i Chicanos.
E poi a questa cifra aggiungo che quelli cosiddetti irregolari, senza documenti, solo messicani, sono stimati oggi in 6 milioni.
In 6 milioni, quindi arriviamo a più di 40 milioni di uomini e donne. Un aspetto importante, questo anche lo approfondiremo un po' più avanti, i cicani non si sentono immigrati e la società statunitense a percepirli come tali, tanto che inizialmente il termine cicano veniva appunto utilizzato in modo negativo per indicare persone di origine messicana di bassa estrazione sociale. Questo termine con questo significato esisterà fino alla fine degli anni 60, quando i cicani, grazie anche a un processo di autodeterminazione, rivendicheranno il loro diritto di essere individui che si riappropriano delle terre appartenute un tempo al grande impero messicano. E c'è un momento che individuiamo intorno agli anni 30 del Novecento, dove nasce la prima forma di identità ibrida, ovvero quella che non si conciliava né con la cultura d'origine, quindi quella messicana, né con la nuova cultura statunitense, è quella dei Pachuco. I Pachuco sono una sottocultura, si distinguevano per il loro modo di vestire, per il dialetto, per il raggrupparsi in bande. Fu la prima sottocultura ispanica americana dalla quale nasceranno i Chicanos, che conserveranno molti aspetti Pachuco e assumeranno poi, appunto, come abbiamo detto, negli anni 60 anche una forte connotazione politica. C'è un artista con cui vogliamo, insomma, andare avanti, proseguire questa puntata, che è considerato il padre della musica chicana, ovvero Lalo Guerrero. 1913, nato a Tucson in Arizona, le sue canzoni sono state dei successi enormi, soprattutto nelle zone di frontiera, quindi sia in Messico che negli Stati Uniti. E diceva Lalo, è morto qualche anno fa: scrivo e canto soltanto quello che vedo. Voglio che i miei hermanos, i miei fratelli, siano orgogliosi delle loro origini. Guerrero ha raccontato 70 anni di storia messicano-americana, dai Pachuco fino agli anni 2000. Lo ha fatto con all'incirca 700 canzoni, e numerosi sono anche stati i riconoscimenti dati a questo grande autore, tra cui il primo a ricevere dal punto di vista americano nel 1997 da Bill Clinton la medaglia nazionale delle arti, e l'ultimo tributo, quello artistico, glielo ha fatto Ray Cooder, chiamandolo a incidere un paio di canzoni su Chavez Ravine, il suo album dedicato al quartiere ispanico di Los Angeles, di cui poi e più tardi avremo ancora modo di parlare. Uno dei brani riproposti in questo Chavez Ravine è proprio uno dei grandi successi di Guerrero, si chiama Los Chucos Suaves, è dedicata proprio ai giovani di Los Angeles, ai Pachuco di Los Angeles. Lalo Guerrero.
Carnal, póngase abusado, ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao y está buque atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Cada sábado en la noche yo me voy a borrotear con mi linda la pachucona, las caderas a menear. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Y al compás de los timbales yo me siento petatear. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y les zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y les zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Hágale muy de aquella puerta.
E noi sulle note di Lalo Guerrero, il nostro saluto alle Schigne del Sol, che mi perdonerà per come pronuncio malamente questa la trasmissione, però zio ad Acapulco non è che mi ha fatto tante lezioni, che fa una trasmissione di cumbia, tra l'altro sulla cumbia avremmo pure noi un sacco di cose da dire.
Che non diciamo, no, appunto diciamo. Abbiamo scelto di, c'è chi lo fa sempre, lo fa meglio di
e
noi,
lo fa molto meglio di noi, però
avremmo
Marta,
parlato della cumbia sonidera, e come Marta saprà
ti
bene,
ti libera che facciamo una puntata sulla cumbia sonidera,
e quindi insomma ce lo giochiamo come jolly per una puntata magari da fare insieme, chissà se noi ospiti da lei o lei con noi, insomma, però lo teniamo fuori da questa puntata e...
Oh, aspetta, non so se Marta intanto va.
Io intanto parlo. Allora, se Guerrero è considerato il padre della musica cicana, certamente il padre dell'alfiere, il primo grande alfiere del rock cicano, risponde al nome di Richard Steven Valenzuela. Con questo nome probabilmente lo riconosceranno in pochi. Il nome d'arte è Richie Valens. Richie Valens nasce il 13 maggio 1941 a Pacoima. Pacoima è un sobborgo di immigrati messicani perduto nella periferia.
Come si chiama la città?
Pacoima, non è una città, è un sobborgo di Los Angeles, Pacoima. Dove è abitato prevalentemente da messicani, e non so se ancora oggi esiste, se ancora oggi è così, negli anni 40 era questo, e non sappiamo, non c'è molto da dire, non sappiamo molto della biografia dei primi anni dell'infanzia di Richie Valens, è abbastanza immaginabile, e quello che sappiamo è che lui ha cominciato a fare musica molto giovane, già a 16 anni si era fatto notare con un gruppo della Pacoima High School, i Silhouettes, e viene notato, viene scoperto, viene intuisce le potenzialità, per così dire, Bob Keane è un produttore di grido di Los Angeles, titolare di un'etichetta omonima, appunto l'etichetta Keane, che ha già lavorato con nomi del calibro di Sam Cooke, per dire, lo nota, e quindi decide di, è lui che gli fa cambiare il nome, che dà il nome d'arte di Richie Valens, e decide di puntare su di lui. Il primo singolo è subito un successo, anche se non stratosferico, comunque vende 500.000 copie, e stanno, quindi capisce che ha scelto il cavallo, perdonatemi l'espressione, giusto, e quindi Bob Keane vuole spremere e Richie Valens per bene. Teniamo un elemento che adesso teniamo fuori dalla puntata magari, ma insomma scritturato per pochi dollari, poi e quindi decide di fargli fare un altro singolo, scelgono una ballata, un pezzo romantico che si chiama Donna, e poi andava a scelto il lato B. Sul lato B Richie Valens vuole a tutti i costi fare un pezzo cantato in spagnolo. Lui è di fatto, anche se è di origine messicana, di fatto è americano, statunitense, e di madrelingua inglese, e insiste con Bob Keane alla fine cede, e lui riesce a registrare quello che poi diventerà il suo più grande successo, parliamo di La Bamba. Per La Bamba, come poi altri pezzi di Richie Valens, pochi in realtà, perché come vedremo la sua carriera sarà troppo breve, riesce a unire l'armonia latina della tradizione messicana con le strutture ritmiche del rock and roll che da qualche anno è esploso. Allora lui, che dicevamo è di madrelingua inglese, non parla lo spagnolo così bene, decide di andare a ruola sua zia che si chiama Ernestine Reyes, perché lui vuole un'edizione perfetta, vuole, insomma, studia con scrupolo la fonetica, vuole avere una buona pronuncia, e quindi la ruola si fa aiutare per il testo, perché La Bamba in realtà non è un pezzo originale, in realtà è un brano popolare messicano, in particolare dello stato di Veracruz, che in passato veniva eseguito in pratica in tutti i matrimoni, che i mariachi tornavano in tutti i matrimoni. E un'altra curiosità di questo pezzo, che conoscete ovviamente tutti, è che la chitarra che sentirete,
come si chiama?
La Bamba, la chitarra che sentirete, la chitarra solista, viene suonata da Carol Kay, che una donna, una giovane chitarrista jazz che non voleva mischiarsi con la musica popolare, con il rock and roll, ma di, racconterà poi di aver ceduto perché lusingata dalla, dalla grande educazione, cordialità, dalla dolcezza di Ricci Valens. Insomma, la, gli era intorta, la convince e ha una grande chitarrista con lui. Purtroppo il destino, come anticipato prima, non sarà, non consentirà a Ricci Valens di godere a lungo della popolarità, perché neanche 18enne, il 3 febbraio del 1959, morì in un incidente aereo insieme a Buddy Holly e Big Bopper. Quell'incidente aereo è un fatto importante e significativo nella storia della, della musica americana, potrei dire mondiale. In America viene, fu chiamato, fu ribattezzato il giorno in cui morì la musica. E la storia di, tra parentesi, lui prende quell'aereo vincendo a testa e croce. No, no, lui voleva, lo voleva. Si è giocato il posto a testa e croce con un altro, perché Ricci Valens, Big Bopper, Buddy Holly erano, erano in una tournée che doveva coprire tutto il Midwest. Era un numero spropositato di date in pochi giorni. Il pullman, si rompe il sistema di riscaldamento nel pullman nel Midwest, e febbraio fa tanto freddo, quindi Buddy Holly, che già c'ha qualche soldo più in tasca, già era il nome più importante, no, tra no, quelli in cartellone, dice: no ragazzi, io ho scordato, prendo un aereo. Il giorno dopo avrebbero suonato a, sì, centinaia di chilometri di distanza.
E io invece
i
mi
posti
ricordavo...
erano solo quattro: uno era per il pilota, uno Buddy Holly prenota l'aereo, quindi dice: il posto ragazzi è mio. Gli altri due posti ti ricontendono un po' di persone. Valens si gioca il posto a testa e croce, purtroppo vince, o purtroppo, o meglio, vabbè, se non fosse morto lui sarebbe morto l'altro, quindi neanche posso dire purtroppo. Comunque la breve e drammatica storia di Ricci Valens è ispirato nel 1987 un film che con grande originalità Taylor Hackford ha chiamato La Bamba. Il film secondo me merita di essere visto, perché comunque c'è, è grandissima la musica, la musica Ricci Valens, la musica di Valens viene eseguita da un gruppo che si chiama Los Lobos e che incontreremo lungo la puntata, mentre invece la musica originale, la musica, quella, la score music si chiama, se non vado errato, viene suonata da un tizio che risponde al nome di Santana. E un'ultima cosa prima di farvi sentire La Bamba, Ricci Valens proprio quest'anno, cioè, o meglio, La Bamba proprio quest'anno è entrata nella, nel National Recording Registry, cioè il registro della, delle registrazioni nazionali della libreria del congresso, che insomma in America, negli Stati Uniti, è qualcosa di molto rilevante. La Bamba, però nella versione dei Los Lobos, è la prima canzone, sarà un successo planetario, andrà al primo posto ovunque, anche in Italia, arriverà al primo posto negli Stati Uniti, ed è la prima volta negli Stati Uniti, nonostante una presenza così forte della comunità messicana, che un pezzo cantato in spagnolo arriva in vetta alla classifica. Ricci Valens, La Bamba.
Soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán.
Gigi Valens, La Bamba. L'abbiamo
a Bamba.
Come direbbe, vabbè, sono verde.
Lasciamo verde.
Allora, bisogna attendere la fine. Dai, non mi so, se mi guardi così, dai, per piacere. Allora, bisogna attendere, abbiamo detto, la fine degli anni 60 per assistere a una presa di coscienza politica da parte dei chicani. Gli anni 60 americani furono un susseguirsi di battaglie per i diritti civili e politici, gli studenti contro la guerra del Vietnam prima, poi tutti i movimenti femministi e poi infine quelli che i diritti civili per gli afroamericani, quest'ultimi in particolare che più degli altri trascineranno il movimento di liberazione e giustizia sociale di Chicano, così come trascinarono anche quelli delle altre minoranze etniche degli Stati Uniti, portoricani, asiatico-americani e nativi americani, verso un processo di rivendicazione, di orgoglio e di una consapevolezza identitaria. Il movimento chicano visse il suo periodo di maggior splendore e attività tra il 1968 e il 1975, prese spunto moltissimo appunto dai movimenti afroamericani. Chicano Power era il motto degli ispanici sulla falsa riga del Black Power, e come fu importante per i movimenti afroamericani anche nelle lotte dei latini, un ruolo fondamentale lo ebbe la musica, in questo caso il Latin Rock, il cui successo, la cui parabola si ebbe in pratica negli stessi anni, ovvero tra il 68 e il 75. Molti gruppi iniziarono a prendere nomi spagnoli, a cantare anche in spagnolo. La musica era una miscela di ritmiche e percussioni latine, congas, campane, eccetera eccetera, e musica rock americana. E due sono le città principali dove si sviluppò il movimento: Los Angeles e San Francisco, ovviamente entrambi luoghi dove la comunità ispanica era molto molto presente. In particolare a San Francisco si sviluppa la carriera dell'uomo forse più rappresentativo del Latin Rock, non tanto per il movimento, perché poi il suo apporto fu insomma abbastanza marginale, però da un punto di vista musicale indubbiamente il nome che poi è rimasto anche dopo il 1975 è quello di Carlos Santana, nato in Jalisco. I suoi genitori si trasferirono a Frisco quando Carlos era ancora adolescente. Visto come dico Frisco? Come
sì, proprio... si vede che c'è stato.
Mette su un gruppo Santana che si chiamerà proprio i Santana, insieme al fratello, che però lascerà quasi subito per unirsi a un'altra band, e conosce Bill Graham, uno dei personaggi più importanti di quel periodo a San Francisco, impresario e proprietario soprattutto del Fillmore. Santana avrà modo di fare diverse serate qui al Fillmore, venire a contatto con Hendrix, Grateful Dead e tutto il movimento che si aggirava insomma nei paraggi, e in un attimo, tra l'altro sempre grazie a Bill Graham, si ritrova ancora prima che uscisse il suo album di debutto a firmare con la Columbia Records e sul palco di Woodstock. Siamo ad agosto 1969, in pratica la carriera di Carlos ancora deve iniziare, e questa è Jingo. Santana a Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città, siamo lì sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Allora, nell'immaginario statunitense il Messico ha sempre avuto un significato abbastanza particolare, perché no, anche un certo fascino, è il luogo del peccato, se vuoi, no, nella concezione, diciamo, quella cattolica del termine, pur essendo il Messico comunque anche un paese profondamente cattolico. Mi viene in mente la Tijuana di Manu Chao, no? Tequila, sesso e marijuana. Ma il Messico è anche un luogo di piaceri, sempre in questo immaginario, il luogo della libertà. Tra l'altro questa concezione, entrambe, sia il piacere e la libertà, ritorneranno fortissime nell'ultimo artista che andremo ad ascoltare. Lo ritroviamo anche in letteratura, pensate ad On the Road di Kerouac, Ultimo viaggio di Saladin, proprio verso Città del Messico, come la frontiera ultima di libertà. E lo ritroviamo naturalmente anche al cinema, tra l'altro in letteratura. Io sono fresco di trilogia di Don Winslow, Potere del cane, cartello e confine, quindi sono immerso nel Messico, abbinato a Narcos Messico. Quest'estate è stato veramente un delirio. Quindi sì, c'è anche questa associazione poi col malaffare, con i traffici, loschi. E la frontiera messicana quindi acquista anche una metafora di libertà. Valcarla significa arrivare in Messico, quindi arrivare in Messico significa, per, diciamo, molto tra virgolette, poi per i cattivi, quelli dei film americani, farla franca. Per le guardie è il confine che, se varcato, garantisce libertà e immunità a chi è in fuga. Un regista chicano che ha decisamente tratto ispirazione dalla frontiera, dal suo immaginario, è Robert Rodriguez, con la trilogia del Mariachi, ovvero Il Mariachi, Desperado e C'era una volta in Messico, e poi anche col film Dal tramonto all'alba, dove i killer, se ve lo ricordate, devono attraversare proprio la frontiera per mettersi in fuga dall'FBI e dai Rangers. Una delle canzoni che facevano parte della colonna sonora era interpretata da un gruppo che, come successe anche per il Los Lobos, ce l'ha detto Fabio prima, con La Bamba, ai quali dopo questo film si aprirono le porte del successo internazionale, anche con Tito e Tarantula. È proprio così. E dal primo album, che tra l'altro è molto molto bello, non soltanto per la canzone che ci stiamo per ascoltare, ovvero Angry Cockroaches, ma anche, e conteneva anche From Dusk Till Dawn, la canzone forse più famosa, quella in cui c'era la ballerina che ballava con, che era il pitone albino sui i tavoli. E loro sono Tito e Tarantula.
Tu caraccio se enojada. Marihuana. está.
Tavolo, dai.
Boom.
Mamma mia, scendi, fa però
troppa di lira.
Sì, vabbè, però fa un casino, poi mamma mia, scarso, oh, vabbè. Comunque senti, io a Tijuana non ci sono stato, però mi sa che insomma una settimana ce la passerei, penso che non mi annoierei a Tijuana.
E poi andiamo, dopo che finita la trasmissione poi guardiamo il calendario, vediamo, incrociamo un po' di date, magari troviamo una settimana
buona. Por los días de los muertos, si dice così.
No,
che so. Oh, il giorno dei morti. Coco, il film, vabbè.
Per lo Sdias.
Lo Sdias lo smorto, ma per favore.
Vai, dai, proviamo a essere seri. È stata definita l'anima del Messico, è stata paragonata alle più grandi voci della storia della musica, da Billie Holiday a Edith Piaf, e qualcuno, purtroppo non ricordo chi, ne ha dato una definizione stupenda della sua voce. Dice, ricorda una diga che frana. Parliamo di Chavela Vargas, probabilmente una delle artiste messicane più conosciute al mondo. Anzi, mi correggo subito, in realtà lei non è messicana, infatti nonostante sia appunto stata e venga considerata l'anima del Messico, lei nasce in Costa Rica, paese da cui fugge giovanissima, 17 anni, per raggiungere Città del Messico nel 1936. Fugge perché la Costa Rica le stava ormai stretta, perché non era più la benvenuta, non era amata dai genitori, non era amata nelle scuole che frequentava, non era amata dalla chiesa, probabilmente anche il suo essere lesbica che l'ha messa in queste condizioni. Comunque lei decide di lasciare la Costa Rica e di raggiungere Città del Messico. Città del Messico nel 1936 è in piena rivoluzione artistica e culturale, mentre nel resto del mondo e soprattutto in Europa soffiano i venti di guerra. La guerra comincerà 3 anni più tardi. Città del Messico diventa il rifugio di tanti intellettuali, di tanti artisti che vengono appunto attratti da questa metropoli ancora giovani in fermento. E la sua vita veramente, adesso qua ne facciamo proprio un riassunto molto brutale, perché è ricchissima ed è piena di fatti, aneddoti e storie che meriterebbero qui una puntata a sé. Comunque i primi anni, lei abbiamo detto arriva a Città del Messico nel 1936, i primi anni vengono passando tra un lavoretto e l'altro, e scopre la libertà, scopre la notte, scopre la tequila, e ovviamente comincia a cantare, perché questa è una cosa che accompagnerà tutta la sua vita da sempre, anche nei ricordi del Costa Rica. Quello che ricorda lei cantava in continuazione, anzi per qualcuno era un problema il fatto che questa bambina non facesse altro che cantare, mentre le altre giocavano, facevano altro, lei stava lì appunto e cantava. e i fatti poi gli hanno dato abbastanza ragione. Comunque, dopo i primi anni, lei c'è un incontro fondamentale nella sua vita, un incontro che avverrà a 3 anni dal suo arrivo a Città del Messico, l'incontro con Frida Kahlo. Lei per circostanze, ognuno dice la sua, ci sono molte leggende, molte storie che circolano intorno a Chavela Vargas. Lei comunque si trova a Casa Azzurra, nella casa di Frida Kahlo e di Diego Rivera. C'è una festa, lei viene notata da Frida Kahlo la invita a ballare e da lì nasce una storia. Kahlo, in quel momento Frida Kahlo stava divorziando da Rivera, torneranno insieme l'anno successivo, però per mesi lei da quella festa non andrà mai via, rimarrà a Casa Azzurra, rimarrà con Frida Kahlo. Parallelamente la sua, forse anche grazie a Frida Kahlo, questo non lo sappiamo, comunque la sua carriera artistica comincia a muovere passi significativi, arrivano i primi ingaggi nelle cantine e nei locali, soprattutto quelli intorno a Plaza Garibaldi, che è un luogo centrale e almeno in quegli anni a Città del Messico. In questi anni lei, c'è un altro fatto che viene sottolineato in tutte le sue biografie, cioè lei smette, diciamo così, gli abiti da donna, si stanca, non vuole più indossare abiti eleganti, tacchi alti, si stufa di avere quell'immagine e un giorno si presenta sul palco con i capelli legati in una treccia molto stretta, un completo da mariachi e sopra un poncio rosso. Ecco, questo, soprattutto il poncio rosso, diventa il suo marchio di fabbrica e il passaparola, insomma, comincia ad essere nota a Città del Messico, parecchia nota. Vedono questa donna vestita da uomo con una voce pazzesca, una voce che ricorda la voce di un uomo. Insomma, un po' adesso sempre brutalizzando e semplificando, pochi anni dopo ci sarà l'altro incontro fondamentale della sua vita, quello con José Alfredo Jiménez. Jiménez è già un musicista molto noto, affermato, e soprattutto un compositore di ballate rancheras. Tra i due nasce un'amicizia fortissima, un'amicizia che resteranno legati per sempre. Questo incontro avviene nel 48 e la cosa che degna di essere sottolineata è il fatto che i testi di Jiménez siano scritti e pensati per essere cantati da uomini in pena proprio di amores e disamores, cioè, e lei con il suo vestirsi da uomo, lei Chavela, con il suo vestirsi da uomo, col suo essere lesbica, che fa? Prendi questi testi che sono legati a una tradizione macista e li rende universale. Questo poi forse la chiave del suo successo, che poi negli anni diventerà un successo, un planetario. E insieme i due spogliano la musica ranchera di tutto ciò che era superfluo, cioè la liberano, cioè da tutti quegli stereotipi che ancora oggi poi ci sono legati alla musica messicana, cioè al folklore, al fatto di fare festa a tutti i costi. Lei finalmente, poi è questione dei gusti, per carità, però le ballate ranchere se le spoglia di tutto questo, le riveste di melodramma, e che cosa succede? Che una musica che un tempo si ballava per la prima volta si ascolta seduti, cioè uno va ad ascoltare Chavela Vargas che canta, che interpreta e canta. E sono molte storie, aneddoti legati al loro sodalizio artistico, al loro suonare in tutti i locali di Città del Messico, cioè tutti i locali volevano quella coppia perché garantiva il tutto esaurito, garantiva grandi incassi, però allo stesso tempo li temevano perché bevevano tantissimo loro a loro volta, e quindi si creano sempre delle situazioni un po' al limite. Lei più tardi, quando già vecchia, 83 anni, calcolerà i litri di tequila bevuti insieme a Jiménez e stimò 45.000 litri bevuti insieme, e raccontava, amava raccontare che se non c'era più tequila buona in Messico è perché l'avevano finita lei e José Alfredo Jiménez. Comunque nel frattempo, per fortuna dei locali di Città del Messico, lei diventa un nome sempre più grande e passa dai locali ai teatri. E dai teatri poi travalica il confine, la frontiera, e arriva in America, ma arriva su una guida rossa, si dice, su un tappeto rosso. Arriva a Hollywood, è amatissima dalle star di Hollywood. Si racconta che Ava Gardner fosse pazza di lei, insomma. È una donna di successo, e la sua arte, la sua voce è apprezzata in Messico e non solo in Messico. Tutta questa grande festa però finisce nel 73, quando il suo socio, il suo amico, l'autore delle canzoni che lei canta, e muore nel 63 per cirrosi epatica. Lei viene sconvolta da questo dolore, comincia a bere, no, comincia a bere, beve ancora di più, si rifugia nella solitudine e pochi anni dopo, nel 79, si ritira dalla scena. Per 12 anni non si hanno più sue notizie, molti sono convinti, si era sparsa la voce che lei fosse morta, cioè nel senso che non, la notizia non fosse circolata, ma davano quasi molti per scontato il fatto che lei fosse passata a miglior vita. Non era così, rispunterà nel 91 in un piccolo locale di Città del Messico, appena aperto e gestito da due ragazze, un locale che si chiama El Abito. Nel 91 lei comincia in sordina, comincia a esibirsi lì e il passaparola è velocissimo, anche in Italia i giornalisti italiani raggiungono il locale Città del Messico per raccontare la rinascita di Micaela Vargas.
Tipo Mina.
In questo momento c'è un altro, no, un po' no, diverso. Scherzo. In questo momento c'è un altro incontro, in questo momento della sua vita, un altro incontro fondamentale, quello con Almodóvar. Almodóvar è pazzo di lei, la vuole conoscere a tutti i costi, vuole farla cantare nei suoi film. Poi tra parentesi, lei non lavorerà solo con Almodóvar, anche con altri registi, Herzog, un altro ancora di cui non ricordo il nome. Comunque Almodóvar la porta fuori dal Messico, la fa esibire a Madrid, la fa esibire all'Olimpiade di Parigi, insomma lei conosce una seconda giovinezza, un secondo successo artistico, internazionale, ancora più grande della prima parte della sua carriera, fino ad arrivare al 2003, quando nel film dedicato proprio a Frida Kahlo lei interpreta la canzone che l'ha resa poi famosa in tutto il mondo, una delle canzoni più conosciute e più riconosciute, riconoscibili della tradizione messicana. La canzone si chiama La Llorona. La Llorona è lo spirito di una donna che piange la morte del figlio. La sua interpretazione, immagino che molti di voi l'abbiano sentita, insomma è incredibile, e questo appunto contribuisce ancora di più al suo successo. Poi insomma incontrerà anche lei, ci danno tante altre collaborazioni, adesso non allunghiamo troppo il brodo, lo stesso Recuvere che incontreremo tra poco la coinvolge in un suo progetto, canta insieme a lui in un album di cui parleremo a breve. Nel 2012, a 93 anni, muore tra le montagne di Cuernavaca, anzi scusate, che era montagne nel Messico, adesso non so bene a quanta distanza la Città del Messico, comunque un posto che l'ha ospitato negli ultimi anni e che aveva amato particolarmente. Quindi il 5 agosto 2012 a 93 anni morirà. Il giorno del funerale, i funerali furono funerali non di Stato, però furono funerali popolari, non so come dire, che espressione
sì,
dire.
C'è una grandissima partecipazione.
Tutti i mariachi scesero, si riunirono in Piazza Garibaldi dove lei cominciò nei locali, nelle cantine la sua carriera, e i mariachi resero omaggio cantando a quella bara coperta dal suo marchio di tabi, che abbiamo detto prima, dal suo poncio rosso. Furono lacrime e festa come nelle migliori tradizioni messicane. Noi però non ci ascoltiamo la Llorona, ci ascoltiamo ci sembra anche giusto, un pezzo che è scritto insieme a scritto da Jiménez per lei. Il pezzo si chiama E l'ultimo trago,
l'ultimo trago.
Bicchiere. Chavela Vargas.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. T- botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Chavel Vargas, Radio Onda Roja. Allora, abbiamo nominato prima la colonna sonora della Bamba, abbiamo nominato anche Rodriguez con il suo Dan Tramonto all'Alba. Se tiriamo una linea, il gruppo che ne esce fuori sono i Los Lobos, anche loro hanno guadagnato fama e notorietà proprio dopo la colonna sonora della Bamba, e quindi sulla scia di questo successo l'anno successivo, quindi nel 1988 se non sbaglio, pubblicano uno dei loro album più belli in cui reinterpretano alcuni brani tradizionali della tradizione messicana, brani tradizionali della tradizione messicana ovvio, e di altri compositori. Comunque la traccia che chiude questo album, che dà anche il titolo al disco, si chiama La Pistola y el Corazón, scelta, guarda un po', da Robert Rodriguez, anche tra i brani che fanno parte della colonna sonora della sua trilogia messicana. Ce l'ascoltiamo senza troppe chiacchiere, La Pistola y el Corazón, Los Lobos a Radio Onda Rossa.
No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no sé, me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras tranquila, el viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas me están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. detonar y el corazón.
Guarda, a me se mi avessi detto 10 anni fa che saremmo finiti a dividerci un piatto di fagioli al sugo con sta canzone in sottofondo, io ti avrei detto: ma che stai a dire, dai?
Beh, quello lo chiamavano
che
Trinità,
te,
no?
Che ti riserva la vita.
Quello è il film, lo chiamano Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, che inizio film.
Si mangia i fagioli? Sì.
Infatti manca
sì.
Il pane, no, manca la scarpetta.
Su Bud Spencer e Terence Hill mi trovi impreparato, perché non c'ho mai, non mi è mai scoccata la scintilla.
Vabbè, me ne vado.
Vabbè, vattene, che te devo dire?
Dai, faccio l'ultima canzone e me ne vado.
Fatto l'ultima canzone.
Le ultime due.
Ma figurati.
Due?
Dos. Fai le ultime due.
Dos. Dai, a Prato Primale, nel 1843, scusate, scoppia una guerra tra Stati Uniti e Messico, una guerra che poi disegnerà i confini, di questo stiamo parlando oggi, della frontiera tra Stati Uniti e Messico. E perché parte questa guerra? Sempre molto semplificando, americani e messicani si contendono lo stato del Texas, e in modo abbastanza controverso, e lo stato del Texas dichiara la sua adesione alla Confederazione americana, e viene eletto come presidente un tizio che risponde al nome di Polk. Questo tizio crea un incidente diplomatico ad hoc, e questo, diciamo, un comportamento ricorda,
cioè,
qualcosa
in che
senso?
Si acchitta un incidente diplomatico?
Sì, si acchitta un incidente diplomatico, nel senso che soldati, viene versato il sangue americano, vengono uccisi dei soldati americani. In realtà poi lui, questo è quello che hanno dimostrato gli storici, cioè Polk non ha mai fornito la localizzazione, cioè dove è avvenuto questo incidente, un incidente probabilmente inventato, che serviva solamente a tacitare l'opposizione liberale, che non voleva, capeggiata a quel tempo da Lincoln, che non voleva la guerra contro il Messico, e per far sollevare a favore della guerra la popolazione americana. E quindi la guerra scoppia, e in questa guerra questo è il fatto. Perché vi dico questo? Perché in questo marasma,
questa confusione, queste fake news,
no, nello scoppio di questa guerra, insomma, c'è un battaglione che è comandato, che risponde al Texas e alla Confederazione degli Stati Uniti, e un battaglione composto soprattutto da soldati irlandesi, non solo irlandesi ma soprattutto irlandesi, che per inciso sono la gran parte sono persone appena sbarcate, che scappavano dalla carestia che c'era in Irlanda, e che nella gran parte dei casi venivano arruolati quasi a forza direttamente nel porto di sbarco negli Stati Uniti. Insomma, si ritrovano in guerra a combattere contro i messicani, quando un po' per le motivazioni sono tante, probabilmente anche incito il fatto che andavano a combattere contro altri cattolici. Comunque, di fatto, questo battaglione di soldati irlandesi, il battaglione che risponde al nome di San Patrizio, capitanato da John Riley, si diserta e passa dalla parte dei messicani. Pochi mesi dopo, insomma, l'intero battaglione, almeno quelli sopravvissuti, vengono catturati questi soldati, sono circa 200 persone, i numeri sono un po' discordanti, ma diciamo la storiografia si attesta intorno alle 200 persone, di cui di 103 è stata trovata, hanno nome e cognome, di questi 103 40 sono irlandesi, tra questi c'è anche qualche italiano. Comunque vengono catturati, però contrariamente a quanto sottoscritto da ambo le parti del conflitto, a loro non viene applicata la legge marziale. La legge marziale in questo caso, al di là delle circostanze, prevedeva la fucilazione, no, loro vengono impiccati, e quel che è peggio non è soltanto questo, è che la loro storia viene completamente rimossa dalla storiografia, cioè gli americani fanno calare il sipario. Ci è voluto negli anni soltanto la determinazione dei messicani, dei reduci inizialmente, o meglio di chi conosceva la storia, ma soprattutto ci è voluto la riconoscenza e l'orgoglio e l'insistenza dei messicani per non far scomparire questa storia dalla storia con la S maiuscola, da quella ufficiale, da quella che viene studiata nei libri. E quindi finalmente adesso è una storia abbastanza nota, talmente nota che negli ultimi 30 anni, sempre perché l'immigrazione messicana negli ultimi anni è cresciuta soprattutto nelle città del nord degli Stati Uniti, della costa est, in questo caso New York. Insomma, da una trentina d'anni a questa parte, durante il giorno di San Patrizio, il 17 marzo, messicani e irlandesi sfilano insieme proprio per ricordare questo fatto, il battaglione di San Patrizio, e per cosa che ha fatto, che ha rinsaldato la loro, che ha, insomma, no, che ha rinsaldato, che ha,
sì, li ha rafforzati, un po' quello che fecero poi anche con i nativi americani, no? Un po' più o meno un insabbiamento di quello che furono, insomma, le varie battaglie, le varie lotte.
Vabbè, questo va poi è un discorso più generale, ci porterebbe troppo lontano. Non è certamente non è una caratteristica solo americana, è una caratteristica dei vincitori,
certo,
sempre che poi si scrivono i loro libri di storia. Comunque, perché questa lunga premessa? Perché per raccontare questa storia hanno dedicato un disco, Recudere i Chieftains. Recudere, beh, è un chitarrista noto soprattutto per le tantissime colonne sonore che ha fatto, per il progetto Buona Vista Social Club. Insomma, Recudere è un chitarrista, un musicista nordamericano, statunitense. Chieftains invece è probabilmente il gruppo folk più importante e più famoso d'Irlanda. E si sono messi insieme, appunto, hanno deciso di dedicare un disco a questa storia. Un disco splendido, fatto di 19 tracce, splendido già dalla copertina, perché la copertina raffigura l'immagine famosissima della Vergine di Guadalupe, che però invece che tenere in braccio Cristo tiene in braccio un soldato. La stessa immagine verrà usata anche da un libro di Pino Cacucci, che un libro che si chiama Quelli del San Patrizio, c'è la stessa immagine di copertina. Dicevamo, il disco è meraviglioso, è pieno di ospiti, oltre a Cudder Chieftains partecipa al disco Lila Downs e Linda Ronstadt, la moglie Moya Brennan, che è la sorella di Enya, qui canta, come dicevo prima, la Chavela Vargas canta in maniera splendida, già qua quasi novantenne canta Luz de Luna, e
che bella Luz de Luna,
è stupenda. E noi però ci ascoltiamo un'altra canzone dell'album, una canzone che Recudere aveva già inciso nella colonna sonora di Paris, Texas. La canzone si chiama Canción Mixteca, è una canzone non originale di Recudere, è una canzone tradizionale messicana scritta da un tizio che si chiama José López Alavez nel 1912. È una canzone sulla nostalgia di casa, appunto il confine è anche quello, no? La frontiera è anche la nostalgia dalle persone care lasciate nella terra natia. E nel film Paris, Texas la canzone è cantata in maniera splendida da un attore, però da Harry Dean Stanton, e qui invece è tutt'altra storia. E il pezzo, c'è una lunga introduzione di chitarra di Recudere splendida, poi entra tutta la band e non ci sono solo i Chieftains, ma insieme a loro ci sono la voce è la loro, Los Tigres del Norte, ne abbiamo parlato inizio puntata, che probabilmente il gruppo di musica nortegna più popolare degli Stati Uniti e anche molto famoso in Messico. Canción Mixteca. Thank you.
Messicana.
Mi hai detto prima che dico troppe volte la parola stupenda, però è stupenda,
sì.
Davvero, quindi.
Sì, è stupenda davvero. Però non potevi trovare altri aggettivi.
È bellissima, straordinaria. Che altro uso?
Magnifica.
Magnifica. Comunque prima, tra le tante cose dette, non ho detto, tu ne hai parlato prima,
perché
che
quel dicono
Ray Cooter, al di là del fatto del film citato Paris, Texas, in cui compare per la prima volta Canzone Mixteca, è sempre stato molto attento, è sempre stato molto influenzato dai suoni latini, in particolare quelli messicani, ma non solo messicani, appunto abbiamo nominato prima anche Buena Vista Social Club. Questo disco qui con i Chieftains e San Patrizio esce nel 2010, 5 anni prima lui ha fatto un lavoro molto simile, però dall'altra parte della frontiera, cioè negli Stati Uniti, in quel disco in cui ha cantato forse tra le ultimissime cose che ha fatto anche Guerrero. Il disco Chavez Ravine del 2005 è un disco in cui racconta la storia di un intero quartiere di Los Angeles abitato dalla comunità cicana.
Sì, cicana,
se dico bene, che è stato dato al suolo per fare lo stadio di una squadra di baseball che sono
Los Angeles Baseball.
No, il nome più famoso non ricordo, comunque racconta questa il disco racconta questa storia, è un disco che vi consigliamo caldamente, Chavez Ravine, ma anche questo San Patrizio è stupendo. E noi siamo quasi arrivati alla fine, la mia ultima canzone. Restiamo da questa parte degli Stati Uniti, ma in realtà siamo proprio sulla frontiera, perché il luogo è Calexico. Calexico è una città della California in cui il nome si intuisce, unisce la parte iniziale della parola California e quella finale della parola Mexico. E siamo a 3 chilometri dal confine.
Tipo Litfiba.
No, quella è una fake. fake news. E ho controllato oggi su Google Maps, siamo a 3 km dal confine con il Messico. I tempi di percorrenza stimati sempre da Google Maps sono 11 minuti in auto, 36 minuti a piedi e non so perché 48 minuti in autobus. Forse stimano anche l'attesa, questo non lo so. Comunque il Calexico è un incrocio, ma allo stesso tempo è una linea di confine, non è né California, quindi non è né Stati Uniti, non è neanche Messico. Sono probabilmente entrambe le cose e altro ancora. Ed è questa qualità distintiva della parola Calexico che ha affascinato Joey Barnes e John Convertino, che rispettivamente già basso e percussione dei Giant Sand, che nel 1996 hanno dato vita a un progetto musicale che porta appunto il nome di Calexico. Vado velocissimo, il primo album, prendono le misure col primo album, il secondo album è un capolavoro assoluto che vi consigliamo, si chiama The Black Light, è un capolavoro intriso di saudade messicana e non è per niente, come dire, una posa, nel senso che il clima che trasmettono è quello che hanno respirato loro stessi nella loro città di nascita, che è Tucson, Arizona. E l'Arizona, come quella parte della California così attaccata al Messico e come altre parti degli Stati Uniti, è una terra sospesa davvero tra sapori statunitensi legati al country, al western, parlo di sapori musicali ovviamente, e influenze messicane. Joey Barnes ha spiegato: la parte meridionale dell'Arizona un tempo era messicana, poi alla metà del XIX secolo gli USA acquistarono questo territorio per costruirvi la ferrovia e anche i confini cambiarono, ma la gente di lì ha mantenuto quell'identità e quella cultura, ed era musica messicana quella che mi cantava mia madre quando suonava al piano. Noi non vi facciamo ascoltare un brano di Black Light, che però vi consigliamo di ascoltare, ma vi facciamo ascoltare un brano del disco del 2012 di Calexico, si chiama Algiers. Delle 12 canzoni che compongono l'album, la più autentica, la più emozionante, almeno per noi, è una canzone che si chiama No Te Vayas. È una canzone cantata in spagnolo, è una canzone originale, ma sembra una canzone popolare messicana, proprio da cantare mano sul cuore. No Te Vayas, Calexico.
Sonrisa por la noche, abajo el cielo y la luna. ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor? Mienten y me engañan, pero siempre me amo y te extraño. ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor?
come si fa a rientrare in voce su questa tromba?
Vero.
Vabbè,
tocca a te.
Uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo, diceva qualcuno. E quindi la nostra puntata, insomma, termina qui. C'è spazio ancora per un ultimo artista. Intanto ringraziamo chi ci ha seguito in questo viaggio con un piede negli States e un piede in Messico. E il nostro ultimo artista è il grande contrabbassista e compositore Charles Mingus. L'abbiamo detto all'inizio, eccezione insieme a Manu Chao, un artista che non è nato in Messico, non è nato, o meglio, è nato negli Stati Uniti, ma non ha un rapporto di discendenza, diciamo, con il Messico. Per lui il Messico rappresentava quello che ci siamo detti, insomma, fino adesso: la speranza, la libertà e la fuga. In un periodo particolare della sua vita in cui soffriva di depressione, a un certo punto Mingus prende la decisione di suicidarsi, e decide di farlo però in un modo, insomma, abbastanza particolare, ovvero in un'orgia. Lui sceglie questa morte.
Chi non ci ha pensato?
Esatto, chi di noi non ha pensato di morire all'interno di un'orgia? Il posto scelto per liberarsi da queste angosce, indovinate un po', è Tijuana. In uno dei capitoli più allucinati, diciamo così, della sua autobiografia, Peggio di un bastardo, racconta proprio questo viaggio e racconta anche quest'orgia con delle parole onomatopeiche. C'era l'ingresso anche nelle porte che sbattono, insomma, un capitolo di un'autobiografia che, se non avete letto anche questa, vi consigliamo caldamente. Questo viaggio poi a Tijuana si trasformò anche in un diario musicale e divenne poi un album tra i più belli, tra l'altro, della sua produzione. Si chiama Tijuana Moods, registrato nel 57 ma uscito soltanto nel 1962. Sono 5 tracce, il disco si apre, e poi un viaggio dagli States al Messico e il ritorno. Si apre con un omaggio agli Stati Uniti e un omaggio anche al grande amico Dizzy Gillespie, la canzone si chiama Dizzy Moods, e poi c'è la parte centrale che è dedicata al Messico, Isabel e Double Dance, ovvero è il racconto in musica di una serata passata in un localaccio di Tijuana con una ballerina di flamenco che ballava sui tavoli. Poi c'è la descrizione anche dei negozi di souvenir con Tijuana Gift Shop, quindi un'istantanea dei musicisti di strada, e mariachi, alla fine un omaggio, una fotografia della più, insomma, più caratteristiche del Messico. E poi alla fine c'è Flamingo, una canzone americana scritta da un americano che però imita lo stile messicano e rappresenta un po' il ritorno a casa. Questa è la libertà messicana di Mingus, come lo fu anche quando era adolescente, quando scelse di andarci per la prima volta insieme alla sua fidanzata per consumare il loro amore in un luogo che li facesse sentire liberi. Mingus poi ritornerà in Messico, non morì in quell'orgia, ci ritornerà questa volta però non per andare a suicidarsi, ma per cercare una ultima disperata speranza per non morire. Appunto, fu colpito dalla SLA e il sassofonista Gary Mulligan gli consiglia, a lui e a sua moglie, di andare da una guaritrice in Messico, a Cuernavaca, dove dopo pochissimo tempo, nel gennaio 1979, morì. E tra l'altro assistito anche da Joni Mitchell, con la quale stava collaborando per la realizzazione di un disco che non farà in tempo a vedere terminato, ma che Joni Mitchell intitolerà proprio a Mingus, disco che tra l'altro è suonato da una formazione di ragazzotti, diciamo, abbastanza in gamba, no? C'è Jacob Astorius, c'è Way Short, c'è Peter Eskin e Herbie Hancock, tra l'altro. La descrizione,
poi aggiungerà Pat Metheny dal
e
vivo.
E poi aggiungerà Pat Metheny anche nelle esibizioni dal vivo.
E Michael Brecker pure, sempre dal vivo.
Ah, Michael Brecker.
Della Tunesia,
dove Michael Brecker, non me lo ricordavo. La descrizione che si fa di Mingus in quel periodo: Mingus andò in Messico sperando che il sole potesse scongelarlo, sciogliere il ghiaccio che gli serrava il sangue. Se ne stava seduto al sole nella calura del deserto, riparato sotto la tesa di un enorme sombrero. E la puntata è finita, andiamo anche noi a festeggiare in un localaccio di Tijuana con Charles Mingus e a goderci la danza sui tavoli con tanto di nacchere di Isabel. Lui è Charles Mingus, noi ci sentiamo il prossimo martedì.
Ciao a tutte.
E sostenete Radio Onda Rossa.
Sempre.
Charles Mingus. Thank you.